Ok, siamo a pagina 353. Abbiamo letto l'ultima volta, stiamo parlando praticamente di un toro che ferisce una persona, eccetera, eccetera. Tutte le varie regole che abbiamo letto, non stiamo a ripeterle. 31. 31 dice: se il toro cozzerà contro un bambino o cozzerà contro una bambina, si agirà con lui secondo questa stessa legge. Perciò quello che abbiamo spiegato la volta precedente, che il toro, un animale, qualsiasi sia, non soltanto un toro, un qualsiasi animale che uccide un umano, abbiamo detto che l'animale verrà ucciso. Ok? Allora, qua dice che la stessa legge è usata anche per un bambino o una bambina, vuol dire sotto l'età di Bar Mitzvah. Perciò non soltanto un maggiorenne, ma anche un bambino che è minorenne. Andiamo a vedere il commento cosa dice. 31. Un bambino o una bambina non viene preso in considerazione il principio in base al quale i genitori avrebbero dovuto proteggerli da tale pericolo. Cioè, non si venga a dire, ma i genitori non erano attenti, il bambino era incustodito, allora l'animale è venuto e l'ha ucciso. No. Non prendiamo in considerazione questa cosa qua, è l'animale che è colpevole. Ok, 32. Se il toro cozzerà contro uno schiavo o una schiava, il proprietario del toro darà al suo padrone dello schiavo 30 shekalim e il toro verrà lapidato. Allora, un toro va e cozza un schiavo o una schiava. Ok? Il padrone del toro dovrà pagare come si dice, una multa di 30 sikli, shekalim, al padrone del servitore. E comunque l'animale verrà lapidato. Perché la Torah viene a ripeterlo? L'ha già detto, lapidato per un grande, viene lapidato anche per un bambino sotto il bar mitzvah. Perché viene a ripeterlo? Perché non si dica, visto che è uno schiavo, allora l'animale non è punibile. Anche a uno schiavo l'animale è punibile. Andiamo a vedere il 32. Dice uno schiavo: se la vittima è uno schiavo non ebreo, la Torah impone un'unica ammenda di 30 shekalim o sikli, indipendentemente dal sesso o dal valore monetario della persona, dello schiavo. In ogni caso, il toro viene lapidato per aver ucciso un essere umano. Ok? 33. Se un uomo scoprirà una buca, ecco, scoprire, poi lo spiega dopo, vuol dire se c'è leggiamo la frase e poi la spiego. Se un uomo scoprirà una buca, o se un uomo scaverà una buca senza coprirla e vi cadrà un toro in questa buca o un asino. Allora, se leggiamo il 33 commento ci aiuta a capire meglio. Scoprirà una buca. Cosa vuol dire scoprirà una buca? Il verbo scoprire va inteso nel senso di rimuovere ciò che la copre e la chiude. Allora, siamo in strada, in un dominio pubblico, ok? Dove strada o quello che sia, dominio pubblico, Rishut HaRabim. Se una persona va e scava un buco e qualcuno si fa male, ovviamente lui è colpevole. Allora, qua dice, se c'era un buco, come lo chiama? Lo chiama una buca, che però era coperta, diciamo, no? C'era una buca, ma era stata chiusa in un certo modo. Se tu vai e scopri quella buca, vuol dire togli quello che copriva il buco, tu lo togli, perciò rimane la buca, perciò è come se stai creando una buca. Oppure se hai ex novo creato una buca, sei colpevole tu, se un animale cade e si fa male, tu sei colpevole. La Torah vieta di creare condizioni pericolose in luoghi pubblici, che si tratti di una buca scoperta o di qualsiasi altra cosa. È colpevole colui che scopre una buca che era coperta, colui che ne scava una della profondità di almeno 10 tefachim, ovvero 80, più o meno 80 centimetri, o colui che aggiunge anche un solo tefach di profondità a una buca di 9, vuol dire c'era già qualcuno che aveva fatto una buca di 9 tefachim, arrivi tu, fai l'ultimo tefach, gli ultimi 10 centimetri di scavi, perciò sei tu il colpevole. Ovviamente la Torah si riferisce a colui che scava fuori dalla sua proprietà, in area pubblica. Se invece l'avrà fatto in casa propria, potrà ribattere al proprietario dell'animale che quest'ultimo non avrebbe dovuto entrare. Se io nel mio giardino di casa mia, che è recintato, faccio una buca, sono libero di fare quello che voglio, perché è un dominio privato, non è pubblico, e nel privato io faccio quello che voglio. Vittorio, attenzione che c'è il microfono acceso. Ok? Poi, sempre di seguito nei commenti, dice un toro o un asino che cade nella buca, eccetera. L'espressione che è ricorrente include qualunque animale, ma esclude gli oggetti. Perciò, come l'altra volta, no, quando dicevamo toro o asino, si intendeva qualsiasi animale. Ok, questo era il 33. Andiamo di seguito qui giù per saperne di più. Dice, a proposito dei 30 shekalim che dicevamo prima, che bisogna pagare al padrone dello schiavo 30 shekalim, è interessante riportare la definizione fornita da Rashi, che dice che lo shekel pesa 4 monete d'oro, o comunque ha il valore di 4 monete d'oro, che corrispondono a mezza oncia in base ai pesi di Colonia. Colonia fu nel Medioevo un grande centro di saggi, fra cui spiccava Rabbi Yaakov ben Yakar, che era niente meno che il maestro di Rashi, che nel suo commento sul Shemot 3013, Ramban il Nachmani descrive di essere in possesso, interessante questa, di essere in possesso di un shekel d'argento risalente addirittura all'epoca del santuario, il cui peso dice che corrisponde esattamente alla definizione di Rashi, perciò quelle 4 monete d'oro, eccetera, eccetera. Era una curiosità questa, che fa vedere come tutto quello che Rashi dice, eccetera, è tutto preciso, perché appunto la prova è che questa persona che aveva questa moneta, il peso era veramente corrispondente. Ok, andiamo avanti, 34. Perciò, se tu hai scavato una buca nuova, O se la buca c'era ma era coperta e tu l'hai scoperta. O se c'era nove tefachim e tu hai aggiunto l'ultimo tefach, vuol dire c'era già un pezzo di buca, ma tu l'hai approfondita di più, allora sei sempre colpevole. Che cosa? 34. Il proprietario della buca, cioè colui che ha fatto la buca, restituirà il denaro al suo proprietario, cioè al proprietario dell'animale che si è fatto male, che è morto, e la carcassa, il corpo dell'animale, sarà sua, del proprietario. Allora. Il proprietario della buca pagherà. Perciò tu hai fatto una buca, l'animale cade e muore, tu devi pagare al padrone dell'animale. E la carcassa rimane al proprietario. Ma non specifica quale proprietario. Queste traduzioni. Andiamo a vedere Rashi cosa dice. 34. Vediamo forse il commento lo spiega. La carcassa sarà sua. Benché l'animale sia morto a causa della persona responsabile della buca. Oh, ecco, quello spiega. La carcassa rimarrà in possesso del suo proprietario, dell'animale. Perciò, chi ha fatto la buca deve pagare al proprietario dell'animale e in più però l'animale rimane al suo proprio proprietario. Perciò il proprietario riceve i soldi. E anche la carcassa rimane a lui. Ovviamente con la carcassa la può vendere, la pelle, le ossa, quello che sia. Perciò la carcassa sarà sua, benché l'animale sia morto a causa della persona responsabile della buca, la carcassa rimarrà in possesso del suo proprietario, dell'animale. Il responsabile della buca, cioè colui che ha causato la morte dell'animale, sarà quindi tenuto a pagare la differenza tra il valore dell'animale e quello della carcassa. Perciò non è che paga due volte. Lui, diciamo, la carcassa quanto vale? X. Quanto vale? Quanto manca per arrivare al valore completo dell'animale? Y. Allora lui paga Y. Perciò la carcassa rimane al padrone e la differenza del valore chi ha fatto la buca gliela paga con denaro o con qualcosa del valore equivalente. Quindi, se la carcassa dovesse venire sottratta o il suo valore diminuisse col passare del tempo, il proprietario non verrebbe rimborsato per l'ulteriore perdita. Va bene, è un dettaglio che ci fa confondere, non dico neanche. 35, è chiaro finora? Chiaro, è abbastanza non. Ok. Avanti, 30, praticamente qua sono tutte regole di giustizia, regole regole fondamentali tra uomo e uomo e così via. 35 dice così: se il toro di una persona colpirà a morte il toro di un'altra persona, due tori si incontrano e uno uccide l'altro, cosa fanno? Venderanno il toro vivo, il toro che è rimasto vivo viene venduto e ne spartiranno il denaro. E ne divideranno anche la carcassa. L'animale vivo viene venduto, si divide e ha anche la carcassa. Andiamo a vedere cosa vuol dire però. 35. Se il toro di una persona colpirà a morte il toro, cozzando o colpendo con il corpo o con le zampe. Perciò la modalità di come lo uccide non ci fa differenza. Un toro uccide un altro toro, ok? O addirittura lo morde. Perciò dice così: non è comune che un animale arrechi un danno intenzionalmente. Di conseguenza, come visto sopra, una volta stabilito che l'animale è aggressivo, perciò di norma questo animale non è aggressivo. Ma l'altra volta mi ha spiegato che invece a volte se un animale dimostra di essere aggressivo per 3 volte, allora ti hanno avvertito, guarda che il tuo animale è aggressivo, stai attento, e tu non fai cura, allora tu sei colpevole, no? Vi ricordate? Allora qua cosa dice? Perciò se questo animale non ha dimostrato di essere aggressivo, la responsabilità... Di conseguenza, come visto sopra, una volta stabilito che l'animale è aggressivo, perciò se per 3 volte ha dimostrato di essere aggressivo, allora la responsabilità del padrone aumenta. Il padrone dell'animale ovviamente ha più responsabilità perché vede che lui è aggressivo, insieme al dovere di risarcire le vittime. Come spiegato dai saggi, la regola fondamentale che si ricava da questi versetti è che il proprietario deve risarcire metà del danno per i primi 3 incidenti che stanno a stabilire se appunto l'animale è o non è pericoloso, le 3 volte, no? Dopo che è stato stabilito che l'animale è aggressivo e pericoloso, il padrone è pienamente responsabile dei danni. Perciò le prime 3 volte che l'animale fa arreca dei danni, il padrone paga metà dei danni. Perché non abbiamo ancora visto che lui è veramente aggressivo e che il padrone perciò deve fare più attenzione. La prima volta, ops, può essere un incidente, una casualità, ok, pago metà dei danni. La seconda volta, la terza volta, allora dice, eh no, allora questo animale è problematico, questo animale è aggressivo. Perciò da ora in poi, se fa qualcos'altro che tu padrone non sei stato attento, non diciamo più paghi metà dei danni, perché abbiamo stabilito che l'animale è pericoloso. Perciò se fa un danno, non puoi dire è un animale, no, sei tu padrone che non hai custodito bene. Perciò dice qui, il padrone pienamente, dalla terza volta in poi, il padrone è pienamente responsabile dei danni che il suo animale arreca. Sorry. Ok, i saggi non concordano sulla natura della metà del pagamento. Su quello che dicevamo prima delle 3 volte che paghi metà, non tutti i saggi sono concordi. Sono d'accordo. E dice così: secondo uno dei pareri, si tratta di un'ammenda. In linea di principio, il proprietario non dovrebbe pagare, non essendo ancora a conoscenza della pericolosità dell'animale, ma la Torah glielo richiede. Perciò, le prime 3 volte che non abbiamo ancora stabilito che veramente l'animale è pericoloso, perché devi pagare? Non ha fatto 3 volte. Però la Torah ti dice, glielo richiede di pagare, anche la prima volta, per indurlo a maggiore vigilanza. Perciò già al primo allarme, già alla prima bandiera rossa, lì si dice, attenzione, stai attento che il tuo animale sta dando segnali di pericolosità, di pericolo, di essere pericoloso. Perciò sai cosa? Paghi metà intanto, metà del danno lo paghi, anche se non abbiamo ancora deciso che 3 volte è successo, però Cominciamo già, mettiamo le mani avanti, come si dice. Perché? Per risvegliare la persona, per indurre il padrone a fare più attenzione. Perché quando c'è i soldi di mezzo, il padrone sta attento, no? Non dice, vabbè, chi se ne importa, tanto quello che fa, fa. No, paga una multa. Allora la Torah già dice, anche se non abbiamo prefissato dopo le 3 volte, già la prima volta metà la devi pagare. Non perché devi pagare, ma perché ti vogliamo indurre a fare più attenzione. Ha molto senso, no? Ok. Il secondo parere, l'altro parere dell'altro maestro, afferma che egli dovrebbe essere considerato completamente responsabile, ma la Torah lo esonera da metà del pagamento. Perché in effetti non avrebbe potuto prevedere l'aggressività dell'animale. Vedete? La stessa cifra, però, viene vista da due ottiche diverse. La prima ottica cosa ti dice? Ti dice, non sei colpevole, però vogliamo farti un po' di pressione per farti fare, che tu stia attento, allora diciamo, paghi solo metà. L'altro maestro cosa dice? Il secondo parere dice che in realtà lui è completamente responsabile, perciò dovrebbe pagare tutto il danno, anche la prima volta. Però la Torah lo esonera dalla metà del pagamento perché in effetti non avrebbe potuto prevedere, perché lui la prima volta non può prevedere che il suo animale fa qualcosa. Perciò è colpevole, ma ti facciamo lo sconto del 50% perché tu non potevi sapere in realtà che lui è aggressivo. Perciò alla fine si arriva alla stessa cosa, pagare metà, ma l'ottica è diversa. Uno dice non sei colpevole, ma ti faccio pagare per un eventuale futuro, così tu stai attento. L'altro dice sì, sei colpevole, ma visto che proprio non sapevi che il tuo animale reagisce così, allora la Torah ti fa pagare la metà. Domande?
Ma non mi è chiaro questo versetto precedente dove dice: se il toro cozzerà contro uno schiavo o una schiava, il proprietario darà 30 shekel. A parte che non si capisce se lo schiavo vive o muore, perché non lo dice. Ma la cosa che mi ha colpito di più, che leggo qui nelle note, poi ho guardato un attimo, uno shekel sono 4 aurei, cioè mezza oncia. Quindi 30 shekel sono 15 once. Ok? Facendo il valore odierno dell'oro, perché bisogna vedere cosa valeva all'epoca, sono 34.000 euro.
Wow,
Una
oggi.
bella bel colpo, insomma.
Wow.
E non si sa se qui dice lo schiavo e la schiava, se vivo o muore o se è solo ferito, insomma. Comunque, insomma, è una bella cifra, insomma. Se i miei calcoli sono esatti, poi bisogna vedere cosa valeva all'epoca l'oro, eccetera. È curioso, bisogna andare a vedere qual era il valore, quanto costava uno schiavo, insomma, ecco, in parole povere.
Interessante.
È curioso, perché insomma
Beh,
qui
l'oro
dice.
non ha sempre avuto il valore
Sì,
vediamo
chiaro.
noi. Ci sono stati periodi storici in cui valeva meno del ferro, eh?
Sì,
Volevo
sicuramente, però
solo aggiungere questo.
abbiamo premesso, però insomma è comunque una cifra di rilievo, insomma. Probabilmente è il prezzo dello schiavo, del 30 shekel, sul mercato, intendo dire,
Sì.
del lavoro.
Interessante,
Bisognerebbe.
interessante.
Così, fare
Ok.
dei approfondimenti curiosi che non cambiano la materia, ma per dire, insomma, un santo economico ha un certo impegno.
Ok, siamo ancora in mezzo al commento 35, che abbiamo detto che le due opzioni nella metà, chi dice che è colpevole, chi dice che non è colpevole. Adesso, quel scintille lì che vedete è del passo avanti, perciò noi giriamo la pagina, andiamo a pagina 356 e continuiamo sempre nel commento. Ok? Perciò Abbiamo detto, qua dice ne spartiranno il denaro. Andiamo a rileggere di nuovo il passo originale. Se il toro di una persona colpirà a morte il toro di un'altra, venderanno il toro vivo, ne spartiranno il denaro e ne divideranno anche la carcassa. Adesso qua va a spiegare questo passo qui. Ne spartiranno il denaro. Dice così, la Torah si riferisce al caso ipotetico in cui il toro che aggredisce e quello aggredito abbiano il medesimo valore. Sono grandi uguali, pesano uguali, perciò hanno, diciamo, valgono lo stesso valore. Quindi, se l'animale vivo e la carcassa del morto fossero venduti e i ricavi divisi, il proprietario del toro morto verrebbe rimborsato della metà della sua perdita. Perciò i due padroni si devono vendere l'animale vivo, vendere la carcassa e dividersi gli utili. Perciò dice, in pratica, allora dice così, quindi se l'animale vivo e la carcassa fossero venduti e i ricavi divisi tra i due proprietari, il proprietario del toro morto verrebbe rimborsato della metà della sua perdita. Perciò il suo animale è stato ucciso dall'altro animale, qui dice, così facendo lui rientra di metà. In pratica però i tori non vengono venduti e quindi il proprietario dell'aggressore deve risarcire metà della perdita. Perciò se un toro uccide un altro toro, il padrone del vincente dovrà pagare mezzo toro al padrone dell'animale morto. Già in passato, vedi nota 29. Ok. Sempre di seguito, come risarcimento per il toro, poiché l'animale che aggredisce è riconosciuto come pericoloso, perciò stiamo parlando di un animale che ha già dato tre prove di aggressività, perciò il danneggiato deve essere completamente rimborsato. Nel caso che un animale non ha fatto tre volte danni, è un caso di un animale che è un bravo animale, e succede che una volta uccide un altro animale, allora abbiamo detto che il padrone paga metà all'altro padrone. Ma se si tratta di quell'animale che ha già dimostrato tre volte di essere pericoloso e il padrone non è stato attento e questo animale va e uccide un altro animale, allora dice, poiché l'animale che aggredisce è riconosciuto come pericoloso, il danneggiato deve essere completamente rimborsato e non metà. Perché? Perché il padrone è responsabile, non è stato attento al suo animale, non gli ha messo la museruola, non l'ha legato e così via. Ok? Perciò paga tutto l'animale e la carcassa? La carcassa rimane di sua proprietà. Il danneggiato deve essere completamente rimborsato. La carcassa rimane di sua proprietà del padrone ed egli riceve il conguaglio tra l'attuale valore dell'animale e quello di quando era vivo. Non so a voi, ma a me stava uscendo il fumo dal cervello. Perché, wow, e questo è niente in confronto a quando si studia la Gemara, il Talmud. Il Talmud è tutto pieno di questi ragionamenti, di questi che veramente fa venire fumo al cervello. Qualcuno vuole aiutarmi? Che riprendo un attimo respiro? Allora. Riprendiamolo l'ultimo pezzo e leggiamolo insieme. risarcimento per il toro, poiché l'animale che aggredisce è conosciuto come pericoloso, in quel caso il danneggiato deve essere completamente rimborsato. E fin qui ci siamo, no? Un animale che 3 volte ha fatto dei danni, uccide un altro animale, il padrone deve ricevere la somma totale di quello che lui ha perso, l'animale morto. La carcassa dell'animale morto rimane di sua proprietà del padrone suo originale ed egli, il padrone, riceve il conguaglio, la differenza tra l'attuale valore dell'animale e quello di quando era vivo. Perciò, essendo che la carcassa rimane a lui, lui viene risarcito soltanto della differenza di quello che per arrivare al valore.
Esattamente, però di fatto paga completamente l'altro.
Sì,
Completo.
inclusa la carcassa. Perciò
Inclusa la carcassa.
mettiamo in mezzo la carcassa, la differenza la paga il padrone dell'animale che ha ucciso.
Sì.
Ok, non era così difficile. Va bene. 37. Se un uomo... Ma il 36 l'abbiamo letto, era questo 36? No, 36, infatti mi mancava. 36. O se sarà risaputo che si tratta di un toro che cozzava già in passato, ma il suo proprietario non l'avrà sorvegliato, questi sarà tenuto a pagare con una somma equivalente al valore di un toro come risarcimento per il toro. E la carcassa sarà sua delle proprietà. Quello che abbiamo appena detto adesso. 37. Se un uomo ruberà, un altro caso, se un uomo ruberà un toro o un agnello e lo abbatterà o lo venderà, pagherà con 5 capi di bestiame come risarcimento per il toro. E con 4 capi di bestiame minuto come risarcimento per l'agnello. Ok, qua proprio cambiamo proprio totalmente idea e concetto. Qua si parla di un uomo che va a rubare, mai sia. Lui ruba o un toro o un agnello. Ok? Cosa ci fa con questo toro? Lo abbatte, lo uccide per mangiarlo, per quello che sia, per vendere la sua carne, o lo venderà. Qualsiasi cosa lui ha fatto, vuol dire che l'animale non c'è più. Se l'animale c'è è un discorso, ma qua si tratta del fatto che lui l'ha già ucciso o l'ha già venduto. L'animale non c'è in pratica e il ladro viene trovato. Cosa si fa di questo ladro? Lui dovrà pagare 5 volte 5 capi di bestiame. Non è che dici ti do un toro indietro, ne paghi 5 adesso. È la multa questa, è un risarcimento che devi fare al padrone. E invece quando si tratta di capi di bestiami, come abbiamo detto prima,
Piccoli.
piccoli, bravo, lì dovrà pagare con 4. Perciò se è un toro paga 5 volte tanto, se è un piccolo animale 4 volte tanto, come risarcimento appunto per l'agnello. 37 commento. Ruberà un toro. Se una persona ruba un toro o un agnello, la Torah decreta che colui che ruba un toro o un agnello, e qua specifica non altri animali, toro o agnello, e lo vende o lo abbatte, praticamente l'animale non è più presente, deve pagare 5 volte il valore del toro e 4 volte se è un agnello. I saggi nel Talmud spiegano la differenza tra le due categorie, no? E dice così: Rabbi Yochanan ben Zakkai afferma che la Torah riduce, fate attenzione, riduce il pagamento della multa per l'agnello, in quanto, perché l'agnello è quattro volte non cinque come il toro, no? Perché in quanto il ladro ha già dovuto subire la vergogna di trasportarlo sulle spalle fuggendo. Vedete la Torah come entra nei dettagli? Dice, il toro è pesante, sicuramente chi l'ha rubato non l'ha preso sulle spalle, no? L'ha portato via in qualche modo. Ma l'agnello, che non è pesante, dice, il ladro quando l'ha rubato, l'ha preso sicuramente sulle spalle per correre via velocemente. Perciò quell'azione lì, che lui l'ha preso sulle sue spalle, l'ha portato via. Dice, in quanto il ladro ha già subito una vergogna trasportandolo sulle spalle quando scappava. Perciò lì la Torah ti dice, ha già pagato una parte con la sua vergogna, perciò in quel caso non paga cinque volte l'animale, ne paga quattro, una in meno, perché ha già pagato un po' con il fatto che si vergognava a fare una cosa del genere. Rabbi Meir, questo è un maestro, il secondo maestro, Rabbi Meir, afferma che il furto di un toro è più grave, sempre perché appunto paga di più, cinque volte, poiché causa al proprietario una perdita di produttività del proprio campo. Con questo toro io aravo il
Ah,
terreno, allora se per colpa tua io non posso più arare, mi paghi cinque volte, non quattro. Ciò insegna quanta importanza la Torah attribuisca al valore, al lavoro delle persone oneste. Le persone oneste hanno lavorato e tu gli stai togliendo il mezzo per arare, allora devi pagare, paghi i danni. Adesso possiamo tornare alla pagina di prima, adesso possiamo leggere quel box grigio, pagina 355, Scintille di Chassidut, la vergogna del ladro, no? Riguardo alla questione del furto dell'agnello, che abbiamo appena letto, la Torah ci insegna che persino il disagio e l'imbarazzo di un ladro senza scrupoli, di un ladro senza scrupoli, suscitano la compassione di Hashem. È un ladro, ha fatto un qualcosa che Dio non vuole, ha rubato. Però Dio ha compassione di questo qua, del fatto che si è vergognato a portarlo sulle spalle. Perciò a maggior ragione dovremmo sentirci partecipi nei sentimenti delle persone innocenti. Questa è bellissima. Guardiamoci in faccia e parliamone insieme. Allora, qua ti dice, un ladro cosa ha fatto? Ha rubato. Perciò ha fatto qualcosa contro i 10 comandamenti, contro la volontà di Dio. Eppure Dio cosa dice? A lui che ha rubato e l'ha portato sulle spalle, che è una cosa. Non è bello che tu venga, cioè, non è una cosa che ti porta vergogna quando lo fai, scappi con l'animale. Allora la Torah dice: sì, è vero che ha rubato, però Dio dice: trovo, mi fa pena, ho compassione per lui. Allora la pena la riduciamo da 5 a 4. Perché? Perché ha passato una vergogna. Dice: guarda qui, per una persona che ha rubato, che ha fatto un qualcosa contro la Torah, Dio ha compassione di lui. Impariamo, dice, a maggior ragione dovremmo sentirci partecipi nei sentimenti delle persone innocenti. Quante volte noi calpestiamo i sentimenti delle persone, non stiamo attenti a quello che diciamo, facciamo e diciamo, ma chi se ne importa? L'importante sono io. Guardiamo qua. Dio, un ladro, sta attento ai suoi sentimenti. E figuriamoci se nel caso che noi abbiamo a che fare con una persona onesta e non con un ladro, tanto più. Concludiamo qua, il ladro, Rabbi Yechiel Michal di Gostinin, diceva, il ladro non è colui che sa rubare, ma colui che ruba realmente. Così non è studioso colui che sa studiare, ma colui che di fatto studia tutto il tempo. A ciò l'Alter Rebbe, cioè il Balatania, disse: e non è Hasid colui che può esserlo, ma colui che di fatto si comporta come richiesto dalla Hasidut. Bellissima anche questa. Dice: cos'è un ladro? Non è qualcuno che sa rubare. Se qualcuno sa rubare, ma non ruba, non puoi dire che è un ladro. È capace, ma non lo fa, perciò non è un ladro. Così come una persona che sa studiare, ah, questo qua, quando apre il Talmud, è un genio, sa studiare, ma lo fa. Allora, è studioso quando fa l'azione, non se è capace di studiare. L'Alter Rebbe dice così, nella stessa altezza d'onda, chi è un Hasid? Non qualcuno che ha la potenzialità di essere un bravo Hasid, ma chi lo fa? Come ti comporti quando studi Hasidut, ti comporti come Hasid, sei un vero Hasid. Perciò non ti si, così come non vieni condannato per un qualcosa che avresti potuto fare, ma che hai fatto, così anche il pregio, la benedizione, come si dice, il bravo, non ti viene dato se sei capace di fare, ma se lo fai in pratica. Lo
Il
fai.
plauso.
Com'è?
Il plauso.
L'applauso, sì.
Ma
Sì.
il Talmud dice che anche uno studioso di Torah deve essere come un ladro, perché il ladro ha parecchie qualità.
Non Talmud, direbbero, dice, no, Iom Iom.
Ma Rav Futterfass ha detto, ne ha molte di più, perché io li ho conosciuti i ladri in Siberia, quando sono stato dentro. Sì, Rebbe, esatto.
Der idische Ganef Ganvet Nordibicher.
Wow. 37 l'abbiamo fatto, mettiamo il segnalino per il 38. Ah no, abbiamo finito il capitolo. Ok. Sessione prossima, capitolo 22. Perfect.
Però è
Ok.
ingiusto che si parli solo di Tore e non di mucca, eh? C'è una certa disparità.
Perché la Torah è femminista, per questo. Proprio così. Ok, di nuovo, ripeto, sono lezioni particolari queste, sono argomenti particolari, però vabbè, fa parte della Torah, lo studiamo e si impara, comunque si impara sempre. Buona serata a tutti.